Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. Le notizie a cura della redazione regionale di Controradio. Apriamo con un ultimo ora di cronaca, perché ci sono perquisizioni alla procura di Prato a 3 responsabili apicali della società che gestisce le mense di alcune scuole tra Firenze e Prato. I 3 sono indagati per avvelenamento colposo da alimenti e lesione colposa il 21 settembre dello scorso anno. Infatti, come vi abbiamo raccontato, ben 246 alunni e 23 adulti delle scuole di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Barberino e Mugello e Carmignano furono colpiti da sindrome gastrointestinale da sospetta salmonella. In 98 andarono a pronto soccorso, 23 furono ricoverati. I particolari in diretta da Sandra Salvato.
Sì, buongiorno Domenico. Come dicevi, il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili apicali di Qualità e Servizi, la società per azioni completamente pubbliche che gestisce le mense di alcune scuole tra Firenze e Prato. Le accuse sono di avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose. L'alimento finito sotto la lente della procura è in particolare il pomodorino ciliegino crudo, che, questa l'ipotesi, non sarebbe stato disinfettato. Dall'apertura dell'inchiesta, subito dopo i primi 7 casi segnalati, gli inquirenti hanno condotto indagini molto accurate, basate su analisi microbiologiche, sulla ricostruzione dei movimenti di produzione, approvvigionamento, manipolazione di alimenti e anche bevande nelle mense e nelle cucine delle scuole colpite. Ciò che emerge è che la procedura di disinfezione dei pomodorini era stata fatta in maniera difforme dalle indicazioni del produttore del disinfettante Saniclor Ecolab, una leggerezza, se così possiamo definirla, che è costata il pronto soccorso, lo ricordiamo, a 98 persone e oltre 23 ricoveri. Le perquisizioni in corso mirano inoltre a recuperare tracce anche informatiche e documenti che contribuiscono a delineare ancora meglio le attività di queste mense scolastiche fra la Piana di Firenze, il Pratese e il Mugello. Una curiosità a conclusione: proprio in quel periodo, segnalava l'ECDC, cioè il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Italia, in particolare Toscana e Umbria, registravano focolai particolarmente gravi di salmonella stracona. Era stata rilevata nel farro con pomodorini provenienti dalla Sicilia, dove sappiamo ci sono i principali grossisti e produttori. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie. Ieri, come sapete, la terza vittima, sempre per intossicazione alimentare, nelle RSA del Fiorentino, 3 anziani, 2 ospiti, si troverebbero ancora in gravi condizioni. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta, il caso arriva in Parlamento, i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Un'interrogazione parlamentare e forse anche una commissione d'inchiesta. La morte di 3 anziani per intossicazioni alimentari, che si sono verificate in 4 RSA di Firenze, investe in pieno il mondo della politica. Matteo Renzi parla di scandalo assoluto, il presidente della regione Gianni si dice sconvolto. Maggioranza e opposizione invocano chiarezza, mentre la sindaca di Firenze, Sara Funaro, chiede che si faccia chiarezza rapidamente. Sarà la magistratura ad indagare su una vicenda gravissima, mentre la ASL sta svolgendo un'indagine epidemiologica per cercare di contenere il danno. Quello che sappiamo è che la società che gestisce le RSA in questione non è nuova a situazioni gravi. Si tratta della Serenio Orizzonti di Udine, che gestisce 6.000 posti letto in 91 RSA tra l'Italia e la Spagna, un vero e proprio colosso del settore che in Toscana gestisce 11 case di riposo per anziani. Nel 2019 un'anziana denunciò gravi sevizie alla Ipitti di Signa. Durante il lockdown nel 2020 la San Biagio di Dicomano vide una clamorosa strage per Covid. Fu aperta un'inchiesta da parte della Procura di Firenze per l'alto numero di morti in relazione alle persone presenti. La San Biagio è tra l'altro una delle RSA coinvolte nei fatti di questi giorni. Poi nell'aprile del 2021 i dipendenti fiorentini e della Serenio Orizzonti scesero in sciopero. Parlavano di carichi di lavoro, di turni insostenibili e di riduzione di ore di lavoro nelle cucine, con conseguente scadimento della qualità dei cibi. Precedenti molto preoccupanti per un'azienda ora nell'occhio del ciclone, per un fatto che impone non solo chiarezza, ma anche una revisione strutturale della gestione aziendalistica delle residenze per anziani, anche in Toscana.
Quanto accaduto nell'RSA è di una gravità assoluta, le indagini diranno cosa non ha funzionato e accerteranno le responsabilità da parte nostra, anche se stiamo parlando di strutture private. Ho chiesto al direttore generale dell'ASL Toscana Centro di venire in commissione il prossimo 19 febbraio affinché il Consiglio regionale sia informato pienamente, questo quanto dichiara Enrico Sostegni, Presidente Commissione Sanità e Consiglio regionale, sui decessi nelle RSA delle scorse ore. Sentiamo.
Un fatto gravissimo, anche perché ha interessato decine e decine di persone in un luogo dove ci sono persone fragili. È sembrato opportuno convocare il direttore perché capire, appunto, sapendo che la gestione è di un soggetto privato, però noi abbiamo della responsabilità di controlli e insomma capire se c'è, da questo caso, dalle cose che hanno capito per ora, se ci sono da capire elementi che hanno un riflesso organizzativo più ampio, ecco, quindi ci sembrava importante che la commissione fosse subito informata dal direttore e capire se è necessario fare ulteriori azioni di indagine oppure se riguarda solo profili di responsabilità penale, e quindi ovviamente saranno profili di indagine invece che fa la magistratura. Prima di indurre, dal caso arrivare a pensare che si deve cambiare tutto il sistema dell'RSA, comunque la convocazione del direttore era perché appunto ci sia l'occasione perché la politica anche regionale ne possa parlare subito e capire come una grande, cioè anche una struttura importante come la Serena Orizzonti, non è una piccola cooperativa, si sia potuta arrivare a un caso del genere.
Proseguono, dopo le forti piogge di ieri sull'isola d'Elba, i soccorsi dei vigili del fuoco alla popolazione, 40 gli interventi conclusi, 80 le persone soccorse, evacuate da abitazioni e auto in panne. Con la situazione meteo attualmente in miglioramento, restano in corso le operazioni di prosciugamento di locali interrati e piano terra. Nella nottata, a partire da ieri sera, c'è stato un vero e proprio accanimento del maltempo lungo la costa, era previsto naturalmente, però i danni si sono contati, fortunatamente nessun ferito, danni si segnalano però automobili e stabili, nessun disperso nemmeno. Il report della prefettura di Livorno, diramato questa mattina sul nubifragio all'isola d'Elba, che ha colpito in particolare la zona di Portoferraio, con abbondanti precipitazioni da cui sono scaturiti allagamenti diffusi su tutto il territorio comunale. In particolare le maggiori criticità si sono verificate nella zona della Casaccia, del Carburo, di via Carducci, via Denari, via Le Elba. È stato attivato il COC del comune di Portoferraio e danni hanno riguardato in particolare diverse autovetture di privati cittadini senza persone all'interno, fortunatamente alcuni negozi che sono rimasti allagati. Problemi anche nella Maremma grossetana, soprattutto a livello di strade, in particolar modo tra Manciano, Orbetello, Capalbio, Sorano, che sono state perlustrate per tutta la notte alle forze dell'ordine e ai volontari per vigilare sulla tenuta dei fiumi, così come l'Albegna, fossi, torrenti, in zone dove in passato gli eventi alluvionali hanno anche causato vittime. Interventi di soccorso per tutta la notte in località anche Bagnaia, sempre all'isola d'Elba, dove frane hanno interrotto i collegamenti stradali con le zone balneari di Nisporto e Nisportino. Dal continente sono sbarcate anche rinforzi di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In Maremma è stata salvata una giovane donna rimasta bloccata nella propria vettura in località La Parrina, nel comune di Orbetello. È un'area agricola di circa 400 ettari con una ventina di poderi a monte dell'abitato di Albinia, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. È tuttora allagata dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta a partire da ieri sera, quando tra le 21:30 e l'una di questa notte sono caduti 133 mm di pioggia su un'area già martoriata dalle precipitazioni delle ore precedenti. In tutto si contano oltre 210 mm in un giorno. Naturalmente diverse sono le frane che vengono monitorate, e questa mattina il maltempo si è spostato verso l'interno. A Prato l'amministrazione comunale Tribunale ha disposto la chiusura temporanea del sottopasso di Viale Leonardo da Vinci, via di largo scorrimento, in direzione di Pistoia, davanti al centro commerciale Pratili. Ha chiuso al transito anche via delle Micine, nella zona di Castelnuovo, e via Mammoni, via del Paradiso, sempre a fini cautelativi a causa della tracimazione dei fossi laterali. Grandinata ad Arezzo, neve sull'Appennino sopra la città, questo invece per quanto riguarda la parte sud-occidentale della regione. Infine, sempre per quello che riguarda il maltempo, le intense precipitazioni tra le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze hanno determinato il superamento del primo livello di guardia dei fiumi Ombrone Pistoiese, primo livello a Poggio a Caiano in provincia di Prato, il torrente Stella che ha raggiunto il primo livello di allerta a Quarrata. Questi sono corsi d'acqua e peraltro esondarono nel 2023 facendo notevoli danni. Un'ultima notizia sul maltempo riguarda il danneggiamento del nuovo teatro Pacini di Fucecchio. La programmazione di oggi e domani è stata sospesa. E proseguono gli interventi, come dicevamo, dei vigili del fuoco per quello che riguarda il maltempo in Toscana, soprattutto all'isola d'Elba e in Maremma, con la situazione meteo. Rimangono in corso anche le operazioni di prosciugamento di locali internati a piani terra e ripristino della circolazione. Ma sentiamo come potrà evolvere nelle prossime ore il meteo. Valerio Capecchi, meteorologo dell'AMMA.
Centinaia di millimetri in un'ora, perché poi questo è l'intensità di pioggia, è considerata una pioggia forte, molto forte. Su quelle zone era presente un'allerta tipo arancione, molto probabilmente, tra l'altro vorrei dire, questo è quello che hanno registrato le stazioni del centro funzionale regionale. Non si può escludere che altrove la pioggia sia stata anche più
anche
alta.
Di più, ecco.
Sì, appunto, vedendo soprattutto gli effetti al suolo. Nel corso del fine settimana sono previste condizioni in prevalenza di stabilità atmosferica, soprattutto per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica mattina, con un abbassamento delle temperature domenica anche inferiori agli 0 gradi, quindi sono previste delle gelate. Poi lunedì aumenta, da partire da domenica sera anzi, aumentano un po' le nubi da ovest, ma non sono previste precipitazioni, anzi va verso una fase direi abbastanza secca e con temperature leggermente sotto la media del periodo.
Cara urbanistica, devi cambiare pelle e fermare il consumo di suolo. Questo è l'appello rilanciato ai nostri microfoni proprio nelle ore in cui il maltempo imperversa di nuovo sulla Toscana, con allagamenti, come abbiamo sentito, danni. L'appello del professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano, all'indomani degli ennesimi naufragi che non hanno risparmiato nemmeno il nostro territorio. Sentiamolo al microfono di Chiara Brilli.
La natura continua a ruggire cercando di farci arrivare alle orecchie il suo messaggio, ovvero: cara urbanistica, che tu sia di Firenze, che tu sia di Grosseto, che tu sia di Milano, che tu sia di Venezia, devi cambiare pelle e fermare il consumo di suolo, quindi fermare ogni azione che va a impermeabilizzare. E oggi questo non basta neanche più e bisogna cominciare a scorticare la pelle delle nostre città, laddove abbiamo troppo asfalto, abbiamo dismesso che rimane lì e crea impermeabilizzazione. Ridare spazio alla natura dopo che per decenni l'abbiamo tolto questo spazio alla natura. Questo quantomeno per ridurre i differenziali termici, per ovviamente aumentare la permeabilità, soprattutto per gli eventi piovosi meno intensi. Quelli intensi dovremmo imparare a gestirli, perché ormai abbiamo costruito un enorme tegame bollente che è il nostro territorio. C'è da mettere, la natura ci sta dicendo questo, ce lo sta dicendo ormai da anni, in Toscana particolarmente. Purtroppo però, appunto, sì, vedo che qualche notizia positiva c'è, questo mi fa molto piacere, di qualche iniziativa di depavimentazione. Per rendere credibili al 100% queste azioni dobbiamo anche renderci conto che dobbiamo essere coerenti con tutto l'impianto delle politiche urbanistiche, va bene? Quindi benissimo depavimentare, però Firenze nell'ultimo anno ha registrato ancora un aumento del consumo di suolo, e così molti comuni della piana. Depavimentare, ma continuare a cementificare con l'altra mano, rischia di far diventare anche questa ottima e buona notizia, lo ripeto, agli occhi di qualcuno, un greenwashing, e questo quindi non può funzionare.
Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: trovato morto sull'isola di Tenerife, in circostanze da chiarire, un 27enne della provincia di Arezzo, Gianluca Volpe. Il decesso risale al fine settimana scorso, ma se ne è appreso ora. La vicenda è riportata dalla Nazione ad avvisare i militari dell'arma, che a loro volta hanno informato la famiglia, il consolato ad Arona, che in questi casi fa da tramite tra le autorità spagnole e quelle italiane. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l'autopsia da parte della magistratura spagnola. E allora le previsioni del tempo, in parte anticipate dall'AMMA, oggi cielo si manterrà sulla Toscana nuvoloso, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, inizialmente sulle province settentrionali in estensione, poi al resto della regione. Nella seconda parte della giornata, quota neve in calo fin verso i 300-400 metri, in serata sull'Appennino tosco-emiliano 500-800 metri altrove. I venti sono deboli occidentali in rotazione dal pomeriggio e in in forza a nord-est dal pomeriggio. I mari mossi o molto mossi, le temperature in diminuzione nei valori massimi. Attenzione, c'è un sensibile calo termico previsto dal pomeriggio a partire dalle zone appenniniche. 13:01, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso con voi, Stato Brado, un buon pomeriggio da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.